tema che stiamo trattando in questi giorni è la socializzazione, vi ricordo. Abbiamo parlato anche di conflitti di ruolo, quindi ci stiamo più o meno avvicinando a uno dei temi peggiori di tutto quanto il corso, che è quello dei valori, però ci arriviamo per tappe. Rivediamo un attimo quello che abbiamo detto appunto della socializzazione, per riprendere un po' le fila. Socializzazione è questo immenso processo che interessa tutti. Di nuovo vi trovate coinvolti in una cosa della quale non avevate consapevolezza, ma invece sì, state essendo socializzati da quando siete nati e probabilmente continuerete fino a quando non lascerete questa valle di lacrime, per cui è un qualcosa che è opportuno avere presente. Non solo perché voi state essendo socializzati, bruttissima frase ma che devi fa, ma anche perché voi socializzate a vostra volta, senza saperlo, un po' nell'ottica della cultura implicita di cui abbiamo parlato l'altra volta. Voi in qualche misura siete fonte d'esempio, siete fonte di indirizzo, spesso e volentieri siete fonte anche di direttive e, come dire, orientamenti un tantino più marcati, soprattutto per chi dovesse poi fare delle professioni in cui sarà direttamente a contatto con il pubblico con un uniforme o una divisa. Questo ruolo è assolutamente centrale, ed è il caso di saperlo, perché a quanto vedo purtroppo molti dei colleghi che attualmente lo rivestono non ne hanno particolare consapevolezza. Invece è esattamente quello il problema. Perché? Perché la socializzazione appunto non è, salvo casi specifici, un compito formalmente assegnato. È vero che nella famiglia ci sono le scritte, si dice nei vari codici e nei vari articoli di matrimonio e non, che ci si occuperà dell'educazione dei figli, si trasmetteranno loro valori, eccetera, eccetera, quindi in qualche modo ci siamo. Però questo pare spesso e volentieri non essere molto chiaro a coloro che fanno poi nella prassi il difficile mestiere di genitore o comunque di chi si prende cura di qualcuno. E poi comunque appunto ci sono tutta una serie di altre agenzie più o meno diffuse che non ne sono consapevoli, sono agenzie che lavorano quasi in automatico e che spesso e volentieri per questo lavorano meglio delle altre, perché appunto si tratta qui di processi che non sono necessariamente consapevoli. Vorrei che fosse chiara questa cosa, perché spesso e volentieri noi abbiamo una serie di equivoci sulla consapevolezza piuttosto marcati. L'abbiamo detto a UFO, lo ridiciamo perché tanto ripetita iuvant. Noi siamo creature abitudinarie con una soglia d'attenzione piuttosto discutibile, spesso e volentieri. Non siamo quelle specie di robot di cui si parla costantemente, che stanno al 110% della resa sempre, comunque, che piova, che tiri vento, che prendono Xinex, che si drogano pur di riuscire a fare quello che gli è richiesto. Ecco, questa sono tutta una serie di balle clamorose. Noi spesso e volentieri facciamo cose senza sapere di starle facendo. Spesso e volentieri funzioniamo in automatico, spesso e volentieri ci troviamo in posti senza avere ben presente come ci siamo arrivati, non so se vi è mai capitato, ma succede. E anche quando stiamo ascoltando, anche quando prestiamo attenzione, abbiamo dei cali, per non dire dei crolli. Per cui, insomma, ecco, la nostra attenzione, la nostra consapevolezza sono ancora non particolarmente efficaci e funzionali. Ci sono cose che comunque accadono al di sotto di questa consapevolezza, no? Non nel subconscio, non nell'inconscio, diciamo nel semiconscio. Ci sono una serie di gradazioni del nostro essere al mondo che vanno riconosciute e vanno anche spesso e volentieri valorizzate, perché noi tendiamo a dare un po' troppa attenzione all'attenzione e alla presenza, e a perdere di vista tutto quello che succede mentre appunto noi siamo distratti, pensiamo ad altro e via discorrendo, no? Diceva giustamente Claudio l'altro giorno, la celebre citazione di John Lennon: la vita è quello che succede mentre pensiamo ad altro, no? Ecco, appunto. E di conseguenza questa cosa bisognerebbe riuscire a metterla a tema e a comprenderla. Quindi noi siamo costantemente socializzati, o comunque siamo oggetto di socializzazione. Vediamo un attimo quali sono le teorie relative a questo discorso e quali sono le agenzie che vengono chiamate in causa. Due le abbiamo già viste. Una, abbiamo detto, è la famiglia, l'altra è la scuola primaria. Ma poi ovviamente c'è la scuola secondaria e l'università, no? Tutto quello che ha a che fare con l'educazione è relativo anch'esso al discorso della socializzazione. L'educazione è una parte significativa della socializzazione. Abbiamo visto che appunto nella primaria il tono primario è prevalente, anche da come appunto si può inferire dal nome, mentre nella secondaria cominciamo ad aver compreso le possibili dinamiche di spersonalizzazione, quindi cominciamo a sapere più o meno, a capire più o meno cosa sono i ruoli, cosa sono gli altri, no? Non abbiamo più questo investimento diretto che è quello tipico della fanciullezza in termini sentimentali, d'affetto, eccetera, ma cominciamo a capire che possono esserci una serie di distinzioni e quindi il professore diventa professore, non è più maestro, ma diventa professore, diventa quello che ti insegna un sapere non necessariamente correlato con i tuoi sentimenti, non necessariamente connesso con la tua sfera emotiva e immaginale, ma più astratto. Quindi ci allontaniamo, risaliamo lungo la catena delle astrazioni e arriviamo poi ai saperi specialistici, no? L'università, i master, tutto quello che viene fatto, la formazione professionale e via discorrendo, tutto questo va considerato come agenzia di socializzazione. Dopodiché ce ne sarebbe un'altra, diciamo nell'interpretazione tradizionale, che è quella del lavoro, ovvero sia l'ingresso nel mondo del lavoro e la formazione relativa. Tant'è che nella prima lettura che la sociologia ha dato di questo processo, il processo di socializzazione viene distinto in due fasi, tanto per essere molto originali, la socializzazione primaria e la socializzazione secondaria. Pare che fossero finite le parole, a un certo punto abbiamo dovuto fare ricorso sempre a queste, ma vabbè. Comunque perché? Perché chiaramente la primaria è quella che si incarica di trasmettere, di far interiorizzare i modi d'essere all'interno del gruppo, perché vi ricordo che la definizione di socializzazione è ciò che permette di diventare parte di un gruppo. Tutti i saperi relativi, che siano consapevoli o meno, perché come vi dicevo, noi facendo parte di un gruppo abbiamo una serie di competenze per stare funzionalmente, per star bene all'interno di quel gruppo, delle quali non abbiamo idea ma che comunque funzionano. Conosciamo i criteri della turnazione del discorso, conosciamo le espressioni prevalenti, conosciamo l'utilizzo linguistico, conosciamo le posture del corpo, conosciamo una miriade di cose che fanno essere parte di quel gruppo. Pensate se ci fosse qualcuno che viene in aula e si siede al contrario sulla sedia, ovvero sia con i piedi per aria e in posa yoga, con i gomiti appoggiati sulla seduta. Avremmo delle difficoltà, potrebbe farlo, perché non è che, no, c'è scritto da nessuna parte come devi star seduto sulla sedia. Però noi lo sappiamo, ci sono tante culture che non sanno manco cos'è una sedia. Ci sono delle culture che entrerebbero qui e guarderebbero sta cosa come tipo, chissà che succede qua dentro. Per noi è ovvio che ci si sieda e si assista a qualcosa, per molti altri no. Perché non è che la sedia ha questo significato, come abbiamo visto più volte ovunque. Le poltroncine alle quali siete sedute hanno il loro significato qui, in un altro posto no. Ci sono moltissime culture dove ci si siede sui calcagni, si sta seduti per terra, si sta seduti in altre posizioni, non si sta seduti per niente. Quindi capite che se questo vale per un gesto talmente ovvio come star seduto, figuriamoci per tutto il resto. Comunque, quindi che succede? Che questa prima fase della socializzazione, la socializzazione primaria, a sentire i nostri teorici dovrebbe aver luogo nei primi 5-6 anni di vita. Dopodiché si va tranquillamente fino alla fine della scuola, si entra al lavoro e lì c'è un'ulteriore fase di socializzazione che è la socializzazione secondaria, che dura circa 6 mesi, un anno, grosso modo, e dopodiché è finita la frasca. Questo è il primo punto, il primo modo con il quale ci approcciamo a questo discorso. C'è qualcosa che vi colpisce come buffo in questa teoria? Vi sembra normale? Secondo voi io faccio 6 mesi di formazione nel mondo del lavoro e dopodiché sto a posto finché vado in pensione?
Ci sono 5-6 anni, 6 mesi e poi c'è il vuoto, o comunque uno è già formato per tutta la vita.
Esatto, l'idea generale è che tu, dopo questi 6 mesi finali, sei pronto, sei fatto, sei preciso, puoi andare tranquillo. Cos'è che trasmette questa teoria fondamentalmente? Se uno la guarda al di là dei contenuti specifici, qual è la sensazione che ne viene? È quella di una generale immobilità, di una mancanza di cambiamento. È la classica teoria che si poteva fare negli anni 50-60, perché negli anni 50-60 più o meno si immaginava che noi fossimo così, che il lavoro fosse così. Il lavoro era una cosa nella quale entravi, ti insegnavano come farlo, avresti saputo come farlo per sempre perché quello rimaneva, non cambiava nulla, e poi sei andato in pensione. Arrivederci e grazie. Non c'erano grossi problemi, no? Lavoro a tempo indeterminato, stabilità e solidità generalizzate. Direi che è proprio il classico esempio di teoria che ha una fortissima impronta temporale. Per quello vi dicevo, oggi ragioniamo in tutt'altro modo. Oggi con 6 mesi di formazione al lavoro ci fai, forse ci cominci a lavorare, ma poi ne hai bisogno di altri 6 mesi dopo un anno, se sei fortunato, dopo 2 anni, se sei molto fortunato. Poi cambi lavoro e quindi ricominci. Come facciamo? Dove la mettiamo sta formazione? Dov'è questa socializzazione? Come dovrebbe funzionare? È un po', diciamo, la teoria delle due fasi distinte, è un po' la teoria della piramide sociale. Qualcosa che c'era prima, ora no, ce n'è molta meno. Stavo giusto leggendo un articolo su Facebook ieri che parla della crisi dei centri commerciali in America. Pare che i centri commerciali in America stiano chiudendo a raffica. Perché? Per via dell'aumento delle distribuzioni dei redditi, quindi delle inuguaglianze, e perché appunto la configurazione sociale è sempre più a clessidra, che era quello che dicevamo l'altro giorno a lezione, vi ricordo, no? Siccome i centri commerciali erano concepiti per la classe media, e la classe media non c'è più, stanno chiudendo. Perché? Perché quelli che stanno nella parte inferiore della clessidra vanno nei grandi discount, e quelli che stanno nella parte superiore della clessidra, per problemi di distinzione che abbiamo visto più volte, non vanno più dove vanno tutti gli altri, ma si scelgono altri luoghi d'acquisto. Quindi luoghi dove sia più evidente il fatto che hanno soldi, hanno competenze d'acquisto, hanno uno status diverso. Ci siamo su questo? Tanto per riprendere un po' tutti i vari concetti che abbiamo usato fino ad oggi. Io vi chiederei di farle queste cose, perché se l'ho trovato io su Facebook l'articolo, penso che lo possiate trovare un po' tutti. Magari non solo questo, un altro. Però se cominciaste a leggere qualcosa chiedendovi, ma c'è qualcosa che io so di queste cose? Le capisco meglio di altri perché mi hanno dato degli strumenti per capirle? Non sarebbe una cattiva idea, perché diventa tutto un attimo più interessante, a parte tutto, no? È anche un buon metodo per fare ripasso, tra l'altro. Quindi, dicevamo, la vecchia teoria della socializzazione viene superata da quella che è oggi più o meno compresa e vigente, che è la teoria della socializzazione perpetua, della formazione continua. Ne avrete sentito parlare, suppongo. Che cos'è questa cosa? È una presa d'atto del fatto che soprattutto oggi, in cui il cambiamento è molto più marcato di qualunque tipo di stabilità, e come abbiamo detto questa probabilmente non è una grande idea da un punto di vista esistenziale, ma dobbiamo prenderne atto, allora oggi che questo accade, noi di fatto siamo continuamente in socializzazione. Se qualcuno si è mai preso il disturbo di leggere un giornale, avrà visto che uno dei punti centrali che vengono spessissimo trattati qual è? Quello della risocializzazione della forza lavoro, della riqualificazione, ovvero sia del fatto che ci sono un sacco di persone che facevano un lavoro fino a, che ne so, l'anno scorso, fino all'altro ieri, e ora questo lavoro non serve più. E quindi non è che ne devono cercare di nuovo un altro uguale, ma devono trovare un altro modo per campare proprio. Devono cambiare professione, e per cambiare professione hanno bisogno di perdere certe cose che erano state acquisite e guadagnare, averne altre che gli permettono appunto di rivedere e rivisitare il proprio modo d'essere al mondo. Questa è una dinamica, come dire, un po' forzata, ma è qualcosa che sta succedendo adesso, era qualcosa che fino a qualche tempo fa non era assolutamente contemplato, perché fino a qualche tempo fa, bene o male, l'idea che il lavoro come attività a tempo indeterminato fosse una conquista assodata era ancora presente e stabile. Siccome sono cambiati i rapporti di forza all'interno del mondo del lavoro ed è cambiato moltissimo altro, oggi il problema è piuttosto serio. Il posto a tempo indeterminato è diventato una specie di chimera. Per cui, oggi come oggi, dicono le statistiche che la maggior parte di voi cambierà dalle 3 alle 5 professioni durante la vita. Dalle 3 alle 5 professioni viene presentato come un caso brillante di opposizione alla routine, perché ci sono ovviamente delle vesti ideologiche in quello che accade, no? Cioè tutta la sagra della flessibilità con la quale, anzi la saga della flessibilità, scusate, un lapsus, non poco freudiano. Allora, la saga della flessibilità cosa dice? Dice che appunto, ringraziando Dio, voi non dovete porvi il problema di fare per sempre tutta la vita lo stesso tipo di lavoro, che è una noia mortale, ma di tanto in tanto avete l'opportunità di cambiare prospettive, cambiare panorami, cambiare anche potenzialmente stato di residenza e via discorrendo. Mi pare che abbiamo parlato del lavoro qualche tempo fa, no? Ok. Allora, c'è purtroppo qui appunto, qui abbiamo un problema di scarsa memoria storica da parte dei teoreti di questa cosa. Perché fino a qualche tempo fa il lavoro veniva glorificato perché era quella famosa attività che permetteva di realizzarsi appieno. C'era il famoso concetto di carriera, mi sembra che ne abbiamo parlato. Quindi com'era concepito il lavoro? Come un'attività che portasse reddito, ma nello stesso tempo ti permettesse di perfezionare e aumentare le tue competenze, fino a, no, una costante crescita interiore, professionale, umana e via discorrendo. La domanda è: questo vale per un lavoro in generale o vale per un lavoro che tu continui a fare? Cioè, questa crescita si attua purché tu lavori o si attua all'interno di una carriera, all'interno dello stesso lavoro per la quale cambi competenze, migliori competenze, acquisti competenze, eccetera, eccetera, eccetera? Perché se è semplicemente elevata, come dire, se è semplicemente legata a lavorare, allora puoi fare anche 7-8 lavori, non è un problema perché comunque crescerai. Ma se invece ha a che fare con la questione della ripetizione virtuosa di cui abbiamo già parlato, al fatto che tu continuando a fare qualcosa migliori nel farla, se a un certo punto smetti e fai altro, come facciamo? Che rimane del lavoro? Questo è un problema col quale pare che non ci si stia cimentando un granché, perché se voi leggete quello che succede in giro, non soltanto qui da noi, ma più o meno in tutto il pianeta, sentite sempre le stesse storie, sentite sempre gli stessi racconti, sentite sempre il fatto che comunque basta lavorare, perché comunque il lavoro ha questa capacità taumaturgica. Ora io, per carità, diciamo che ho qualche dubbio su questa faccenda, credo che sia abbastanza chiaro. Ho qualche dubbio perché, come vi ho già detto, nella nostra storia lavorare non è sempre stata sta pacchia, anzi, per un lungo periodo era qualcosa che andava evitato proprio attentamente, quindi può darsi che fossimo un tantino più furbi qualche secolo fa, ma poi comunque è il fatto che posso accettare e sono anzi entusiasta dell'idea che il lavoro venga integrato all'interno di un percorso di vita. Però appunto deve essere integrato all'interno di un percorso di vita e deve dare una possibilità in qualche misura di crescere e perfezionarsi. Il tipo di lavoro che viene oggi, quello con i voucher, quello con la chiamata, quello con i 2 mesi più uno, poi te dimentichi, poi te ne vai, eccetera, secondo me ha grosse difficoltà nell'ottemperare a questo ruolo di stimolatore della crescita interiore. Vi ho già detto, ve lo rimenziono un'altra volta, c'è questo libro molto bello di Richard Sennett che si chiama L'uomo flessibile, in cui appunto Sennett torna sui luoghi del delitto, nel senso che un paio di 20 anni prima, aveva fatto una ricerca negli stessi posti in cui torna e va a vedere cosa è cambiato nel frattempo. E allora arriva ad una panetteria. Arriva in questa panetteria che era una panetteria greca prima, dove c'erano tutti i mastri panettieri che sapevano fare il loro lavoro, eccetera, eccetera, quindi degli artigiani in qualche misura con una competenza specifica, e trova che di questi mastri panettieri ne è rimasto uno o due, mentre tutti gli altri sono dei ragazzi che arrivano e vanno via molto velocemente. Perché? Perché ci sono le macchine. Ovvero sia, non lo fa più il pane una persona in carne ed ossa, ma si limita a mettere delle palle di pasta all'interno delle macchine, a schiacciare 2 o 3 tasti per dire cosa vuole che faccia la macchina, e dopodiché se ne disinteressa radicalmente. Oltretutto non è neanche in grado di intervenire nel caso qualcosa non vada, per cui spesso e volentieri, dice Sennett, si buttano interi cicli produttivi di cose perché è troppo cotte, perché è venute male, perché la macchina ha avuto qualche tipo di mancamento e via discorrendo. Che succede? Che parlando con i vecchi del mestiere, diciamo, Sennett dice: ma qui come funziona? Qui la situazione è molto grave, perché, dice uno, io mi ero anche offerto di fare un corso per spiegar loro come si fa il pane sul serio, non così, no? Come si fa in pasta, i vari criteri del mestiere. Ma mi hanno detto: ma fra 5-6 mesi io potrei stare a consegnare pizze, oppure potrei star pulendo un appartamento, oppure potrei essere diventato manager di un negozio, che me ne frega di sapere come si fa il pane. Semplice. No? Nel momento in cui tu leghi il sapere esclusivamente al fare, questo fare poi diventa un fare in cui il sapere non serve, il sapere si perde, che era esattamente il motivo per il quale abbiamo cominciato a fare le lezioni che stiamo facendo oggi. Il sapere serve sempre, quello è il problema. Però noi abbiamo creato una cultura nella quale questo sapere sembra di troppo, tanto ci sono le macchine. Come abbiamo detto più volte, ci sono gli smart objects, ma mi cominciano a mancare gli smart people. Ci sono gli oggetti intelligenti e noi siamo sempre più stupidi. E pensiamo di essere furbi nell'essere stupidi, e anche questo è il divertente della cosa, no? Però che succede? Che mancando tutti questi stimoli, mancando una comprensione migliore, di fatto noi soffriamo quasi tutti costantemente di alienazione. Ovvero sia, non abbiamo idea di che cosa stiamo facendo. E manco ce ne frega niente. Che, mentre prima il famoso operaio marxiano di cui dovreste ricordarvi soffriva di questa mancanza di senso, per noi è diventato quasi normale che non ci sia questo senso. No? Le attività sono fatte per ottenere 3, 4, 7, 8, 1000, vogliamo esagerare, 1200 euro al mese. Poi, dopodiché, come li ottengo e quello che devo fare nel frattempo mi è del tutto irrilevante, è pleonastico, direbbe Sergio Caputo probabilmente. Ok, quindi come vedete c'è un problema piuttosto serio in questa cosa, perché noi stiamo continuando a investire e continuando a cercare di salvare un'impostazione del mondo che non ha più nessun tipo di correlazione col mondo stesso. Noi parliamo di un lavoro e ce n'è un altro. Il lavoro di cui parliamo noi è il lavoro che ti permette di diventare migliore, che ti permette di crescere. Il lavoro che trovi è un lavoro che con questo tipo di problemi non ha nessuna correlazione ed è costantemente sottoposto a revisioni perché perda qualunque ultima connessione con questa attività. Questo quindi cosa genera, come vedete? Genera una esigenza di socializzazione che è strana. Di nuovo, anche qui abbiamo bisogno di ripensare i concetti e i criteri, perché la socializzazione lavorativa, se fosse stata quella di cui vi sto cercando di parlare, avrebbe richiesto che i panettieri volessero sapere cosa fare. Uno vorrebbe sapere perché fa certe cose, che succede dentro la macchina, se può intervenire nella macchina. O gli dici, stai lì. Io voi non so se vi è mai capitato, ma lavorare in mancanza di stimoli e di interesse è un'attività massacrante, perché il tempo non passa mai. Mai. 7-8 ore diventano epoche. Direttamente, quindi uno si aspetterebbe, cioè, beh, sappiamo quello che stiamo facendo. Evidentemente ci sono delle altre dinamiche in gioco che sarebbe interessante cominciare a indagare un tantino. Questo però cosa porta con sé? Porta con sé appunto il fatto che tu comunque tendenzialmente debba costantemente essere in socializzazione o in formazione, che sono diventati due termini da questo punto di vista che spesso si scambiano l'uno con l'altro. Perché? Perché non sai mai quale potrà essere il tuo prossimo lavoro, perché qualunque cosa tu faccia oggi potrebbe avere un qualche tipo di utilizzo dopo, soprattutto se entri nella famosa idea del connecting the dots che diceva Steve Jobs ai tempi. E quindi il tuo problema qual è? Sapere come fare a formarti. Perché è chiaro che a questo punto agenzie che si occupino della tua formazione una volta che sei entrato nel mondo del lavoro cominciano a essere un tantino carenti. Quindi di fatto nell'attualità noi diventiamo le agenzie di noi stessi ed è uno dei motivi per i quali di nuovo vi ribadisco l'importanza della cultura soggettiva, perché è soltanto attraverso quella che voi sarete in grado di decidere cosa vorreste fare e cercare di trovare i modi per poterlo fare, quindi individuare i corsi che possono essere utili, le competenze che potrebbero essere interessanti, quelle alle quali ancora non ha pensato nessuno e che potrebbero fare la differenza, perché vi ricordo che vi trovate in un sistema interconnesso nel quale ci sono miliardi di persone che cercano lavoro. Non c'è qualcuno che aspetta voi. Di conseguenza il vostro porvi come appetibili è anche un problema di consapevolezza di sé, di comprensione di sé e di innovazione all'interno del mondo della formazione. Se tutti fanno certi corsi, potrebbe non essere una cattiva idea farne qualcun altro, perché quelli che fanno tutti, in qualche misura, lasciano un po' il tempo che trovano. Ci troviamo davanti a delle fotocopie, delle copie carbone di lavoratori che non hanno nessuna attrattiva per colui che deve sceglierne uno. Tenete inoltre presente che oggi come oggi c'è molta più offerta che non domanda. Quindi il problema, come dicevamo, è piuttosto marcato. C'è molta più offerta che non domanda perché? Perché la tecnologia, come abbiamo visto, sta sostituendoci, perché noi abbiamo avuto questa idea geniale per la quale le macchine sono meglio di noi. Noi le facciamo, però loro sono meglio di noi. E di conseguenza sono molto più affidabili. E quindi noi stiamo devolvendo gran parte delle capacità decisionali, quindi del famoso libero arbitrio, quindi vi ricordo di quel principio di scelta sul quale si fonda la modernità, no? Perché noi saremmo quelli che scelgono, tutti a ride. Allora, questa cosa che noi saremmo quelli che scelgono la facciamo fare a degli algoritmi, che sono delle sequenze di operazioni sulle quali c'è estremamente tanto da discutere, perché le fanno degli uomini queste sequenze di operazioni. Quindi, come vedete, ci avviciniamo a un problema che sarà il problema delle prossime ore, delle prossime lezioni, il problema della scienza. Quanto la scienza è affidabile, quanto la scienza è oggettiva, quanto la scienza è verosimile, quanto abbiamo ragione ad affidarci alla scienza. Molto meno di quanto si dica, questo lo posso anticipare, però insomma poi lo vedremo un po' meglio. Ad ogni modo, di fatto che succede? Che nel momento in cui io devolvo la mia attività di orientamento e di scelta ad una macchina, io non servo più. Quindi, come credo di avervi già detto, non solo non abbiamo più i cassieri, non abbiamo più i banchieri, non abbiamo più i baristi e non abbiamo più una miriade di altre cose, ma cominciamo a non aver più bisogno neanche dei manager, perché tanto è in grado l'algoritmo di fare le scelte. Il che cosa porta? Da una parte a una diffusa mancanza di posti di lavoro, perché chiaramente, no? Un algoritmo non mangia, non ha le mestruazioni, non rimane incinta, non ha le crisi di nervi. È molto più comodo di una persona in carne ed ossa che invece ha tutte ste menate che gli passano per la testa. E però anche ad un'altra cosa, ovvero sia un principio di... come posso dire? Mi viene in mente la parola in inglese, mi scuserete, ma di rating generalizzato. Noi siamo quelli che attribuiscono a qualunque cosa un cazzo di valore numerico. Non so se avete fatto caso. Senti una canzone e ti dice subito: quante stelle dai a sta canzone? Ma vattene a fanculo, gli potresti dire, no? Ma fatte un po' anche un... eccetera, eccetera. Vabbè, non voglio esagerare, ma diciamo che è un tema che mi snerva non poco. E così, andando avanti, no? Ci sono tutta una serie di nuovi strumenti sociali che ci permetteranno di dare i voti ai nostri partner, che ci permetteranno di dare i voti ai nostri amici, ai nostri genitori, di darci i voti da soli, probabilmente, suppongo. Perché? Perché quello è il criterio dell'algoritmo. L'algoritmo non è che ragiona in astratto o addirittura nello specifico, per carità di Dio, anzi scusatemi, ragiona nello specifico no, ma in astratto sì. L'algoritmo ha bisogno di valutazioni, per cui comincia a valutare: allora cosa hai fatto tu? 2, 4, 6, allora questo sì, quello no, quell'altro sì, quell'altro no. È un sistema di censura e di distorsione della realtà impressionante. Noi ci stiamo massacrando questo scherzo degli algoritmi. Prima o poi lo capiremo, probabilmente sarà tardi, però comunque cominciateci a far caso. È una specie di malattia. Anche perché si fonda su un assunto che ormai non ha proprio più senso di essere, ovvero sia che questi giudizi in qualche misura siano realistici. Che io non bari quando do un giudizio, che io non abbia nessun tipo di problema con il mio ex amante e quindi dica sì, è una persona splendida. No, è uno stronzo, è assolutamente, non lo voglio più vedere, 2, 1, 5, -1, non lo so quando cominceremo con i negativi, ma comunque siamo esseri umani, non siamo numeri e non siamo riducibili ai numeri. Questo sarebbe carino sbatterselo in testa una volta per tutte. Il momento in cui cercano di ridurci a dei numeri, ci sono in atto una serie di strategie culturali enormi alle quali purtroppo dobbiamo in qualche modo far caso. Una di queste è esattamente il fatto che la nostra cultura è sempre più quantofrenica, come diceva uno dei nostri padri della sociologia. Ovvero sia costantemente alla ricerca di una traduzione della realtà in quantità misurabili. Perché? Perché abbiamo deciso che appunto la matematica è questo strumento affidabile, che la matematica non mente, che la matematica dà delle certezze, e siccome noi siamo alla ricerca di certezze, come il famoso filosofo cinico con la famosa lanterna che va in giro cercando l'uomo, noi cerchiamo le certezze e quindi abbiamo finalmente trovato. Le certezze ci permettono di fare queste selezioni attraverso algoritmi in modi oggettivi. Una balla colossale. Una balla colossale, perché come abbiamo già detto la matematica non è assolutamente in grado di darci queste certezze. E ce l'ha dimostrato lei stessa, non è che gli abbiamo detto noi. Ce l'ha dimostrato con tutti i teoremi che già vi ho menzionato, ve li ricordo uno in particolare, che è il teorema dell'incompletezza di Gödel, che è esattamente quello per cui il grandissimo matematico Gödel ha dimostrato che la matematica non è in grado di fondare le proprie premesse. Quindi per poter fondare completamente i calcoli matematici c'è bisogno d'altro, bisogna rivolgersi ad altro, a un metadiscorso che non è interno alla matematica, che è esattamente il nostro perenne problema, ovvero sia non abbiamo nulla che sta da solo. Noi abbiamo sempre bisogno di rivolgerci ad altro, ci rivolgiamo alla società, ci rivolgiamo a Dio, ci rivolgiamo alla scienza, ci rivolgiamo a tutta una serie di cose per fondarci. E queste a loro volta si rivolgono ad altro, quindi è un gioco a perdere, non è lì il punto centrale. Il punto centrale, per quanto ne sappiamo, per non complicarci troppo l'esistenza, è quello che diceva Weber, ovvero sia che siamo esseri culturali e che dovremmo essere in grado di avere un'opinione sulle cose e di prendere posizione di conseguenza. Dopodiché, che i tecnici e gli scienziati dicano è del tutto irrilevante. Perché la politica, nella sua accezione alta, dovrebbe essere l'arte di fare delle scelte. E non è detto che queste scelte debbano essere influenzate o abbia senso che vengano influenzate dai tecnici. I tecnici sono i tecnici. Quindi provate a pensare come sarebbe un mondo nel quale la gente fa quello che ritiene giusto e non quello che gli hanno detto gli scienziati di turno, che hanno tante ragioni per dire quello che dicono che non è manco il caso di parlarne. Comunque, ci siamo fin qui? Il problema, dicevamo, della formazione quindi ricade sulle vostre spalle, come quasi tutto. Abbiamo detto, abbiamo visto anche questo, cioè questo trasferimento, no? Questo trasferimento di responsabilità dai collettivi agli individuali, che è uno dei tratti caratteristici della nostra cultura, per cui vuoi lavorare? È un problema tuo, organizzati. Questo più o meno, diciamo, che funziona, no? In questo modo, oggi. E se non ci riesci, ti senti pure in colpa. Come se non bastasse. Ti senti infallito, tutte quelle cose che probabilmente avrete sentito o visto al cinema e via discorrendo. Quindi diciamo che ci sono delle grosse difficoltà a livello di processi di socializzazione. Ma una delle principali difficoltà ha a che fare con una perenne espropriazione degli spazi e dei tempi di una delle agenzie più importanti, che come abbiamo detto e visto è non a caso la famiglia. La famiglia, per quel conflitto di valori e di ruoli di cui parlavamo, credo, la settimana scorsa, si trova ad essere diventata un'unità produttiva più che un'agenzia di socializzazione. Ovvero sia, noi concepiamo la famiglia come una coppia di lavoratori. Che abbiano tempo di stare con i loro figli, per noi è del tutto indifferente. Il nostro Stato, non solo il nostro, ma parecchi, diciamo, in Scandinavia sta cosa l'hanno capita molto meglio di noi, ci stiamo arrivando pian piano ma con grossa fatica. Che succede quindi? Che tu non hai il tempo di allevare tuo figlio come andrebbe allevato, quindi di essere presente nella sua vita, fornirgli il supporto emotivo, fornirgli l'esempio, l'imitazione, tutti i modi attraverso i quali si trasferivano queste competenze vitali per il suo benessere successivo, ma devi ricorrere a delle strategie alternative. Quali sono queste strategie alternative? I nonni, se sono rimasti e sei fortunato e lì te salvi più o meno, babysitter assortite o asili nido o luoghi dove vengono parcheggiati i ragazzini, o televisione. Quindi noi abbiamo oggi da aggiungere all'interno delle agenzie di socializzazione correnti più importanti la televisione o, diciamo, i mass media. Perché? Perché c'è pure internet adesso, ringraziando Dio, se vogliamo complicarci un po' l'esistenza ulteriormente. Quindi diciamo che ci sono una serie di strumenti che vengono chiamati agenzie vicarie. Vicarie che stanno al posto di, chiaramente, al posto di chi? Dei genitori e di quelli che dovrebbero fare l'agenzia di socializzazione. Prima di andare a vedere la televisione e tutto il resto, c'è da fare un ragionamento però a monte che è piuttosto interessante. Ovvero sia il fatto che il compito di socializzatore, diciamo, del genitore, non è un compito privato. Ovvero sia, noi dobbiamo ragionare della famiglia non come fanno i baci Perugina oggi. No, quindi due cuori in una capanna, gente che si ama tanto, momenti di gioia, la mattina tutti che si svegliano contenti, mistero assoluto, ma come una istituzione anche pubblica. L'abbiamo detto, se vi ricordate, quando abbiamo parlato del matrimonio come strumento di modifica del proprio status, tanto per dirne uno, del fatto che nella storia della nostra cultura in particolare la famiglia è sempre stata uno strumento d'alleanza, è sempre stata anche più dei due cuori e una capanna. Anzi, spesso e volentieri, prima i due cuori e una capanna non erano proprio contemplati. Adesso cerchiamo di fare delle vie di mezzo, però comunque la dimensione pubblica della famiglia è centrale. Perché la famiglia sarebbe il luogo nel quale in teoria si dovrebbero forgiare i nuovi cittadini, dei nuovi cittadini decenti, competenti, capaci di stare nella nostra cultura, nella nostra società e magari farla progredire. Quindi è un interesse di tutti che le famiglie funzionino, non è soltanto un interesse dei genitori. Noi invece lo continuiamo a interpretare come un interesse egoista del padre e della madre che vuole godersi il bambino che cresce, ed è un modo stupido di fare. È ovvio che dobbiamo applicare qui di nuovo il contraddittoriale. No? Qui ci vuole un paradigma inclusivo, qui ci vuole il famoso paradigma et-et, perché è chiaro che il padre e la madre hanno piacere a stare col figlio, ma non finisce lì, c'è anche altro. Quindi loro hanno un piacere egoista, ma c'è anche un'utilità pubblica, c'è anche un'utilità collettiva, perché quel bambino probabilmente sarà un miglior cittadino di altri dopo aver avuto il tempo che gli compete con i genitori. Avrà la capacità di prendere delle posizioni, avrà la capacità di avere delle opinioni, eccetera, eccetera, eccetera. Se noi tutto questo lo togliamo, otteniamo delle nuove generazioni meno competenti delle generazioni precedenti. Perché? Perché la cultura implicita da dove passa? Dalla televisione? Quella è fondata sullo scambio di spazi, sullo scambio di emozioni, sullo scambio di vita passata insieme, no? È attraverso quello che il bambino assorbe, come abbiamo visto, tutta una serie di informazioni, di modi di fare, di modi di essere. Se non c'è questo spazio e questo tempo, da dove lo dovrebbe trarre? Dal cilindro? Guardando Amici di Maria De Filippi? Che io non riesco, ogni volta che lo guardo ho dei moti di, come dire, di disgusto sempre maggiori. Lo guardo perché appunto è opportuno farlo. L'altro giorno stavo guardando mentre ero in fila al CUP del Pertini, c'era da spararsi, già stai al CUP del Pertini, in più c'è pure Maria De Filippi in televisione, un cocktail micidiale. E c'è questa gente che è veramente una cosa, come dire, sembrano delle statue di cera che vanno girando, non so se ci avete fatto caso, guardateli, hanno tutti le stesse espressioni, tutti, occhi completamente opachi e stesse espressioni di faccia, sembra di vedere le commedie delle maschere, di quelle di quando eravamo, ma quando eravamo proprio molto piccoli, quindi un par di mila anni fa, grosso modo, e siamo tornati a questo. Perché? Perché la televisione ha bisogno di farsi capire da tutti, quindi non puoi contare su un pubblico, soprattutto perché loro sanno con che pubblico hanno a che fare, con un pubblico particolarmente sofisticato nella lettura delle espressioni del viso. Quindi in televisione tutti hanno delle espressioni 50 volte più marcate di quelle che avresti nella vita normale. Voi non so se avete visto i vari serial americani, tutto quello. Ma voi ci avete mai provato a sorridere come sorridono loro? No, provateci. Dai pieno i crampi. Io non so che facciano, non so, o si operano, non ho capito bene. Ma quando qualcuno sorride, sorride così. E tu dici, madonna, ma tutti questi denti da dove l'ha tirati fuori? Ecco, esattamente quello, perché tu devi capire che sta sorridendo. Se facesse così, magari ce lo siamo perso, quindi è tutto al massimo. Quindi sei sorpreso, anche lì, no? Cioè, hanno una mobilità facciale notevole, devo dirlo, questo va riconosciuto. Però è chiaro che tu poi nella vita normale quelle espressioni non le trovi da nessuna parte, a meno che tu non le rifaccia. Per cui due sono le cose, o non riesci a leggere la realtà, oppure sei diventato una specie di caricatura di quello che dovrebbe essere una persona normale quando vai girando. Perché? Perché sorridi in quel modo, sei stupito in quel modo, piangi in quel modo e via discorrendo. Perché tutte queste cose, di nuovo, sono oggetto di trasmissione. Il modo in cui si piange, si sorride, ci si atteggia, si esprimono dei sentimenti, si capiscono a monte sentimenti per esprimerli, è qualcosa che ci viene trasmesso con la socializzazione, non è innato. Noi abbiamo corretto la questione delle idee innate per certe cose, ma siccome siamo cartesiani, a noi del corpo non ce ne frega un accidente, tutto quello che continua ad essere pertinente del corpo, secondo noi, è automatico. Per cui il sapere emotivo, il sapere del corpo, il sapere delle espressioni, tutto quello che è comunicazione non verbale, secondo noi, anche lui, e ce l'abbiamo scritto dentro per qualche altra ragione, quindi non c'è bisogno di insegnarcelo. Che cosa sta portando questo? Sta portando al famoso analfabetismo emozionale, ovvero sia al fatto che molti meno di quelli di prima, mettiamola così, sono in grado di capire che cosa gli succede. Quei tumulti che sentono dentro di sé, cosa sono? Rabbia, gioia, paura, fame, noia, boh, sentono un tumulto, fine. Dopodiché cercano di interpretarlo in qualche modo. Ci sono una serie di teorie piuttosto fondate, parrebbe, che spiegano così per esempio l'obesità e il bullismo. Gli obesi interpretano quasi tutto in termini di appetito e quindi mangiano, i bulli interpretano quasi tutto in termini di sopraffazione e insulto e quindi picchiano. Pensate come stiamo combinati, no? Che possa essere verosimile una teoria di questo genere, poi magari è pure vera, ma non lo so, ma il fatto che sia verosimile ci dice molto su come siamo combinati. Perché noi abbiamo bisogno di qualcuno che ci spieghi che cosa stiamo provando all'inizio, che ci permetta di associare a uno stato d'animo una etichetta e quindi dire questa è ansia, questa è gioia, questa è trepidazione, e a troppe ce ne sarebbero, perché da soli non siamo in grado di farlo, perché anche le emozioni hanno una componente sociale, non tantissima, ma una componente sociale sì. Quindi è chiaro che se nessuno me la spiega e la devo andare a cercare in televisione, sono rovinato, perché in televisione ci sta soltanto la punta dell'iceberg, quella che deve essere comprensibile a cani e porci, quelli che hanno le idee chiare e quelli che non hanno la minima idea devono riuscire a leggere l'espressione di chi è in televisione. E più sono programmi generalisti e peggio stiamo a livello di espressività. Quindi i bambini e le bambine che si trovano parcheggiati davanti alla televisione per ore, per giorni, assorbono un sistema di comunicazione non verbale, un sistema di lettura della realtà che non ha un granché a che fare con quello che poi sarebbe la realtà. Tant'è che una delle avvertenze principali, che purtroppo però di nuovo va a cozzare con quanto abbiamo detto prima, è che la televisione è molto utile come mezzo di socializzazione purché qualcuno stia accanto al bambino e gli spieghi le cose. Perché è chiaro che il bambino vede delle cose, ma se nessuno gli dice che quella è fiction e non realtà, che quello non è il modo normale di comportarsi nei confronti della gente, che ci sono altre possibilità, che quella era una battuta, che quello era uno scherzo, che quello era un paradosso, tutte queste cose noi le capiamo, diciamo, è già lì. Vabbè, comunque, facciamo finta che le capiamo. Ma un bambino no. Un bambino la vede e pensa che si faccia così, qualunque cosa sia. Perché non c'è nessuno che gli dice, guarda bambino, che questa cosa l'abbiamo fatta per motivi scenografici, perché ci piaceva farla, perché qualcuno la fa, ma non andrebbe replicata. No, semplicemente va, tutto passa, e noi ci troviamo con delle generazioni che, guarda caso, saranno peggiori socializzatrici di quelle precedenti. Quindi si ingenera, tra l'altro, un effetto valanga, perché se tu la cultura implicita non te l'hanno insegnata, non l'hai avuta, poi non è che la puoi trasmettere, perché non c'è. E quindi la cultura implicita, di generazione in generazione, diminuisce. Diventa sempre più grezza, sempre più, come dire, poco sofisticata, mettiamola così. E quindi di nuovo andiamo verso una serie di comportamenti che sembrano, e poi purtroppo anche sono, semi-barbari, no? Voglio dire, per esempio, l'accento costante sulla violenza che sta aumentando in quasi tutti i contesti, in quasi tutte le relazioni, l'incapacità di descrivere quello che si fa, l'incapacità di dibattere o dialogare con qualcuno senza utilizzare slogan e insulti. Tutto questo, da un punto di vista di evoluzione del genere umano, è un passo indietro di secoli. Ma ci sembra la cosa più normale del mondo, perché ci stiamo raccontando che tutto sommato questo è un rinunciare a dei fronzoli che erano inutili, no? Ripeto, mi dica.
Per esempio, io, siccome sono appassionato di wrestling, fanno sempre una pubblicità che dicono non fate questo a casa, a scuola o da nessun'altra parte, perché sono degli atleti che si sono esercitati a fare certe mosse e sanno anche come attutirle, come ridurre il danno. E invece molti bambini o molte persone si divertono a casa a fare questo tipo di mosse e si sono anche rotti l'osso del collo, anche
decisamente. Poi diciamo, il wrestling da questo punto di vista si presta moltissimo, perché di fatto diciamo che è più che altro una rappresentazione in generale, quindi effettivamente si presta molto bene. Ma ci sono quelli che fanno le guide che c'è scritto sotto piccolo piccolo pilota professionale, non rifarlo, no? Scritto piccolo piccolo, però perché nel frattempo vorremmo che poi pensassi che tu non sei in grado, ed è comunque un atteggiamento abbastanza corrente. C'era un, stavo guardando, non mi ricordo se sia CSI Cyber o qualcosa del genere l'altro giorno, e c'era uno che era un bravissimo giocatore di videogames che a un certo punto sta inseguendo uno correndo per i tetti e decide che lui è in grado di saltare da un tetto all'altro rompendosi tutte e due le gambe. E dicono, beh sai, a furia di farlo nel videogame alla fine pensi di essere in grado di farlo pure nella realtà. Ed è un qualcosa che può essere interessante da contemplare, perché in effetti chi gioca, chi fa molti giochi di videogames sa che a volte, come dire, l'istinto di replicare quello che fai nei videogame ti viene, perché comunque sono cose che ripeti, sono cose che entrano a far parte di te, tutta una serie di questioni. Poi ci sono i videogames, tra l'altro, giustamente, a parte internet e la televisione, ci sono i videogame che per certi versi possono essere decisamente molto meglio di programmi televisivi e di programmi di internet, ma integrano ormai una serie di strumenti ulteriori che sono problematici, quindi per chi farà sicurezza informatica c'è da tenere presente che i videogame offrono la possibilità di fare chat non tracciabili, che permettono di presentarsi sotto forme non chiare e quindi di alimentare pedopornografia, sfruttamenti vari, spacciatori, insomma c'è tutta una serie di belle cose che sembrano essere lì a disposizione proprio per quelli che vogliono fare cose antipatiche, e quindi c'è da tenerlo presente ovviamente, no? Quindi tutta una serie di cose, tra l'altro, che come abbiamo detto e ripetuto, non sono autoevidenti, nel senso che ad oggi la rappresentazione del videogame corrente qual è? Quella di un luogo tranquillo nel quale il bambino gioca, fine. I genitori non sono tenuti a sapere che esistono le chat, che esistono i multi-user, che ti permette di fatto il videogame di avere delle attività assolutamente uguali a quelle del computer, se non più potenti, che non sono controllabili col parental control, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi ci sono tutta una serie di, come dire, pre-trattino giudizi, perché di fatto qui non si tratta semplicemente di condanne, ma si tratta di opinioni a monte, che rendono questi ambienti delle specie di praterie del Far West. Succede, può succedere tendenzialmente qualsiasi cosa. Eppure noi, appunto, siamo, diciamo, beh, ha giocato tutto il pomeriggio. Che problema vuoi che ci sia? Sta una pacchia, ecco. Parliamone, però insomma comunque l'idea dell'agenzia vicaria è esattamente questa. Siccome è più importante per il nostro sistema, pare, che i genitori lavorino piuttosto che allevino i propri figli, allora in questo caso ci deve essere qualcun altro che fa il lavoro al posto loro, e questo qualcun altro, viste le difficoltà economiche crescenti spesso e volentieri, non è chi potrebbe saperlo, anche se non sarebbe mai esattamente il genitore, su questo penso sia piuttosto evidente e inutile specificarlo, ma diventa un programma televisivo, diventa un videogame, diventa una social community e via discorrendo. Ok, ci sono domande per quanto abbiamo detto finora? Allora, 5 minuti di break. Dunque, ricreazione terminata, ragazzi, su. Torniamo a bomba e leviamoci sta seconda parte della lezione. Allora, dicevamo, agenzie di socializzazione. Le abbiamo viste più o meno tutte. Non so se chiederò probabilmente alla professoressa Picchio di approfondire un po' la questione, perché avremo qualche ora in più di corso d'appoggio da parte sua. Questa potrebbe essere una buona tematica da vedere un po' meglio. E ne abbiamo viste un po' tutte, tranne una che è abbastanza importante e anche abbastanza poco fortunata anche lei recentemente. Mi riferisco al gruppo dei pari. Cos'è il gruppo dei pari? Perché parliamo di pari? Che voglio dire quando dico il gruppo dei pari?
Stesso livello.
Stesso livello di che genere? Di status. La vostra collega l'ha imbroccata al primo colpo, quindi non vi propongo una ola, ma insomma nel complesso complimenti. Il termine appunto pari è uno di quei famosi termini che fanno parte delle competenze della lingua madre, grosso modo, nel senso che si utilizza in pochi contesti, a meno i pari e dispari, che ovviamente non vale, ma il gruppo dei pari, pari dignità, pari opportunità, dopodiché non non viene più chiamato in causa di solito. Perché? Perché appunto ha in qualche misura a che fare con una dimensione gerarchica. Parla di coloro che stanno sullo stesso piano di status, giustamente, come diceva la vostra collega. E quindi perché è così importante il gruppo dei pari, o sarebbe così importante se ci fosse, e chi è sto gruppo dei pari? Il gruppo dei pari sono gli amici, fondamentalmente. Le comitive, le bande, senza ovviamente implicazioni malavitose e via discorrendo, quelli con cui si gioca nel cortile, quelli con cui si giocava al parco, quelli con i quali normalmente si passa parecchio tempo quando si è piccoli. Ed è molto importante perché? Perché altrimenti, sempre col condizionale ovviamente, il bambino si trova regolarmente in relazioni asimmetriche per quanto riguarda la gerarchia. Ovvero sia, è tendenzialmente, o dovrebbe essere, l'ultima ruota del carro. Quindi a casa dovrebbe render conto a tutti quanti quelli più grandi di lui, compresi eventuali fratelli un tantino più grandicelli. A scuola ci dovrebbe essere il maestro, il professore o chi per lui, e lui dovrebbe essere comunque sottoposto. Quindi la domanda è: quando è che il bambino si può esprimere? Questo ovviamente sempre con tutti i condizionali del caso, perché anche qui abbiamo una serie di nuovi modi di fare che sono piuttosto complicati. Però tenendosi sul teorico, il bambino avrebbe, no, giusto la possibilità di essere se stesso nel gruppo dei pari. Perché? Perché il gruppo dei pari è un luogo dove non ci sono gerarchie predefinite. Ed è per questo che lo chiamiamo, giusto appunto, gruppo dei pari. Ovvero sia, tutti coloro che ne fanno parte partono da una condizione comune. Questo non vuol dire che poi non ci sia una gerarchia all'interno del gruppo dei pari, ma la gerarchia all'interno del gruppo dei pari è frutto delle capacità relazionali dei singoli partecipanti. Quindi se diventi il leader del gruppo dei pari è perché sei portato ad essere leader. Se diventi il marginale del gruppo dei pari è perché tendenzialmente sei marginale. Non c'è un'attribuzione esterna di quel ruolo, è quello che ti sei riuscito a guadagnare all'interno del gruppo. Questo perché è molto importante? Perché ti permette di cominciare a mettere in pratica delle competenze relazionali che ti saranno estremamente utili in seguito. Quindi appunto sei in grado di cominciare a capire quali sono le tue abilità e quali sono i tuoi difetti, i tuoi punti deboli. Sei timido, sei troppo timido, sei troppo, come dire, fanfarone, eccetera, eccetera, eccetera. Il gruppo dei pari quindi è il luogo nel quale si cominciano ad affinare e a praticare tutte quelle competenze relazionali che dovrebbero poi costituire uno degli aspetti più importanti della nostra vita. Qual è il problema? Che anche il gruppo dei pari, come la famiglia, non gode di buona salute. Questo per altri motivi non specificatamente connessi al lavoro, anche se di nuovo lì ci siamo. Perché? Perché non c'è nessuno che può portare i bambini al parco, tanto per dirne uno. Perché appunto quella mancanza di che abbiamo visto precedentemente si riflette nel bambino che sta a casa e guarda la televisione, perché appunto casa si presume sia più protetta di un ambiente esterno. Mettiamoci inoltre l'incremento di insicurezza e sfiducia nei confronti degli ambienti pubblici, degli ambienti aperti, no? La possibilità che succedano cose antipatiche, la possibilità che si facciano brutti incontri, la possibilità che qualcuno decida di mettere in atto attentati, eccetera, e il ridursi degli spazi comuni, perché c'è anche questo evidentemente, no? Nel senso che non ci sono più i cortili, non ci sono più spesso e volentieri, non ci sono più, diciamo, manco i parchi tutto sommato, ma comunque insomma è una situazione estremamente complessa da questo punto di vista, per il quale il nostro modo di vita è un modo di vita che non permette più il formarsi di quelle bande di bambini e di ragazzini che invece erano fondamentali per la loro buona crescita, fondamentalmente. E questo è un altro delle mancanze alle quali tentano di supplire i social, evidentemente, no? Nel momento in cui si accentua l'importanza della comunità virtuale, del luogo di incontro online, eccetera, 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 si sta chiaramente celebrando la scomparsa di quelli che sono i giochi, i posti fisici nei quali ci si incontra. Tornando a quello che dicevamo prima dei centri commerciali, una delle questioni che venivano sollevate nell'articolo era esattamente il fatto che in America sono spesso e volentieri, o erano, l'unico punto nel quale ci si poteva incontrare fisicamente, perché le città americane non hanno luoghi deputati all'incontro. Se li avete viste, sono delle, come dire, delle scacchiere di isolati e di situazioni dove non hai nessun motivo, non hai nessun posto dove stare che non sia giusto appunto il centro commerciale, cosa che vediamo anche qui da noi ultimamente, no? Insomma, pensate al Porte di Roma la domenica o quello che può essere un equivalente. I centri commerciali si sono proposti a lungo come la nuova versione dell'agorà greca, cioè del luogo pubblico, pur non essendo pubblici. Su questo ci sarebbe da dire parecchio, però diciamo che fa parte di un altro eventuale corso. Quindi la loro scomparsa però, come dire, crea ulteriori difficoltà, perché non c'è più neanche quella, no? Quell'occasione di incontro face to face con qualcuno e quindi anche di inizio di un qualche genere di rapporto. Questo, abbiamo detto estensivamente, lo ribadisco al volo, porta ad aumentare le aspettative e le concrezioni di senso sui rapporti online, evidentemente, no? Rapporti che, come abbiamo detto, sono ancora più, come posso dire, cari, tra virgolette, in termini di fiducia, no? Perché se quando guardi qualcuno quello può mentirti ed essersi preparato, online è tutto molto più semplice. Ci metti un attimo a fare un'identità fittizia, a scegliere fotografie diverse, a segnarti delle competenze e degli aspetti diversi e via discorrendo. Quindi il discorso di sapere con chi si ha a che fare online è molto più complicato ed ancora più dispendioso di fiducia di quanto non siano qualunque tipo di incontro in carne ed ossa, no? Appunto, come diciamo, face to face. E questo, per certi versi, probabilmente è un altro dei motivi per i quali la fiducia sta finendo. Perché noi abbiamo investito, soprattutto all'inizio, sul web, tutta una serie di aspettative estremamente elevate, no? Abbiamo pensato che fosse il luogo della sincerità, il luogo dell'incontro, il luogo della democrazia. Ne sono uscite tutta una serie di manifestazioni anche politiche significative. Pensate ai pirati, pensate al Movimento 5 Stelle e via discorrendo. Pensate a tutte le strategie di giudizio che si riteneva fossero affidabili, non so, TripAdvisor, Booking.com, tutti questi, no? Che si fregiano di una posizione di terzietà che è del tutto discutibile, perché probabilmente lo saprete, ma oggi come oggi c'è un fiorentissimo mercato di like e recensioni che ti vengono pagate quei 20-30 centesimi l'una e che di conseguenza tu sei entusiasta per chi ti dicono di essere entusiasta. Non c'è più la correlazione che veniva data per scontata tra esperienza e giudizio. Quindi dici, ok, questo dice il famoso passaparola. Il famoso passaparola è diventato uno degli strumenti di marketing più diffusi, solo che anche lì c'è rimasta soltanto la parola. È rimasta soltanto l'etichetta, poi di passaparola non c'è assolutamente niente, o perlomeno è diventato estremamente difficile riuscire a riconoscere un passaparola vero per il quale uno dice: oh, mazza, sta posto è veramente figo, ci sono stato, mi sono divertito come un matto, da uno che non c'è mai stato manco dipinto, però te lo dice lo stesso perché gli pagano 50 centesimi, ma tra l'altro prezzi estremamente indicativi di tutta una serie di logiche. Quindi il nostro affidarci a televisioni, internet, social network, strategie alternative e via discorrendo è probabilmente un altro degli abissi nei quali sta andando a finire tutta la nostra fiducia, perché poi rischi naturalmente di accorgerti che non era esattamente come immaginavi, e questo poi si diffonde con un effetto domino alla gran parte dei tuoi comportamenti e di quello che fai online. Quindi insomma c'è purtroppo da valutare e considerare con molta attenzione tutta la questione. Ok, ci siamo o volete chiarire qualcosa di nuovo, di diverso, di più? Ci dica.
Siccome io vengo da una scuola alberghiera e ho fatto per gli ultimi 3 anni il ricevimento, l'anno scorso abbiamo affrontato la tematica di TripAdvisor e della sua veridicità. E la prof ci ha detto che mentre Booking, per fare un commento e per lasciare diciamo un'opinione, devi esserci stato e dopo ti mandano una password per fare quel commento sull'hotel. Su TripAdvisor tutti possono farlo, cioè anche anonimi.
Ok, perfetto, quindi questo ci dice, ci dà una qualche, un qualche grado di affidabilità anche degli strumenti. Se non fosse che Booking è un anno e mezzo che cerca di vendermi un viaggio che ho fatto un anno e mezzo fa, però a parte quello, lasciamo perdere, insomma, che dobbiamo fare? Ad ogni modo, quindi dicevamo, socializzazione come socializzazione permanente, come socializzazione continua, come necessità costante di adeguamento. Questo è un po' il tipo di discorso che viene fatto oggi riguardo al tema. Necessità costante di adeguamento che dovreste riuscire a interpretare con gli strumenti che abbiamo già visto finora, nel senso che appunto c'è una continua modifica dei comportamenti per via delle componenti di status e di distinzione che, pur essendo, come dire, ufficialmente, retoricamente smentite, continuano a mantenere un peso ed una importanza nelle nostre vite molto significative e sono sempre più connesse a comportamenti e a regole e a grammatiche, oserei dire, di relazione che devono costantemente essere apprese, modificate, riviste e ricontemplate. Quindi per quanto riguarda le relazioni ci sono, come dice Maffesoli, quelle che oggi chiamiamo le tribù, ovvero sia delle aggregazioni temporanee dove il tipo d'appartenenza è estremamente emozionale, estremamente emotivo, estremamente passeggero, e ci sono tutta una serie di altri modi di essere che richiedono un conformismo sempre più marcato. Da questo punto di vista il meccanismo della moda è uno dei meccanismi più utilizzati e sfruttati per segnalare cosa? Per segnalare una adesione a un codice, per segnalare una appartenenza comune, per segnalare una comunità di qualche genere. Credo di avervi già parlato della moda, in particolare nella lettura di Simmel, però credo che sia di nuovo opportuno ribadirlo perché si presta abbastanza bene a chiarire anche questo discorso. Abbiamo visto che la moda è di fatto un fenomeno contraddittoriale, anch'essa, nel senso che l'adesione implica una non adesione. Se scegli di essere uno steamer non sei un mod, se scegli di essere un punk non sei un emo e via discorrendo, seconda delle varie etichette che volete prendere in considerazione. Il punto qual è? Che questo è inestricabilmente connesso, tutti questi aspetti sono inestricabilmente connessi, cioè non c'è modo di fare una scelta senza che questa scelta non sia anche una non scelta di altro, no? Quindi la moda di fatto è uno strumento contemporaneamente di distinzione e di creazione d'appartenenza. Nel momento in cui tu scegli un certo look, ti stai presentando come membro di un gruppo e questo gruppo chiaramente ti dovrebbe accogliere. Ok? Se mettiamo a sistema questo discorso con la crisi dei gruppi dei pari, vedete che cominciano ad esserci una serie di interferenze interessanti. Perché? Perché a questo punto il codice di ingresso nel gruppo diventa in qualche modo una certificazione della tua adesione a qualcos'altro. Perché abbiamo visto che ormai questo tipo di discorso è un discorso che si sta stratificando su molti livelli di significato, no? Quindi c'è di fatto una presunzione di filosofia all'interno di queste scelte. Si presume che tu, adottando, comprando quel paio di scarpe, stia a significare che hai una serie di convinzioni che hanno a che fare con i rapporti con gli altri, hanno a che fare con i rapporti col mondo, hanno a che fare con l'orientamento politico, probabilmente hanno a che fare con i gusti musicali, di intrattenimento, di lettura, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi ecco perché vi dicevo più volte che il comportamento di consumo di fatto è diventato l'unico ambito all'interno del quale ci si riesce in qualche modo ad esprimere. Il consumo e il consumatore sono al centro della nostra attenzione perché sono gli unici strumenti che sembrano essere rimasti ai singoli per poter fare comunità, per poter generare appartenenza, per poter manifestare i propri punti di vista, orientamenti, eccetera, eccetera, eccetera. Ora, bisogna di nuovo rimettere a sistema anche questo con quanto abbiamo detto della cultura soggettiva, perché è chiaro che tutto questo si fonda su delle meccaniche di scelta che sono parziali, perché la scelta abbiamo visto essere uno dei punti chiave della retorica moderna, no? Tu puoi scegliere di essere qualsiasi cosa, puoi scegliere di fare qualunque cosa, chiunque, via discorrendo. Però abbiamo anche visto che questo è molto falso a un livello più profondo, no? Perché tu puoi esercitare la tua scelta all'interno di opzioni che ti vengono preparate da altri, non puoi esercitare la tua scelta in generale, no? Nel momento in cui tu vuoi consumare, hai ciò che ti viene dato da consumare. Se vuoi qualcos'altro, come credo di avervi raccontato, passi un brutto quarto d'ora o te devi organizzare in altri modi. Se vuoi, te devi imparare a fare le scarpe come te le vorresti vedere tu, perché non ci sono, semplicemente perché la moda ha deciso che in quel momento non vanno i colori che ti piacciono, non vanno le forme che ti piacciono, non vanno i tessuti o i materiali che ti piacciono, e quindi tu t'attacchi al tram, detta semplicemente così. E questo vale chiaramente per i vestiti, ma pensiamo ai libri, no, tanto per dirne una. Io 95 volte su 100 i libri che voglio leggere non li trovo, li devo andare a cercare in qualche biblioteca, comprarli in America, fare tutta una serie di movimenti strani. Perché? Perché non ci sono. L'hanno stampati, sì, da qualche parte in un certo momento, ma se io li volessi leggere avrei dei brutti, passerei un brutto quarto d'ora, perché non ci sono. Perché oggi come oggi i libri fanno un po' come gli yogurt, scadono, per cui se tu hai scritto un bel libro 12 anni fa o 15 anni fa o 20 anni fa, io non so più andarlo a trovare, devo andare, devo ricominciare a fare i giri che facevamo quando eravamo piccoli, perché non c'era nessun altro modo di fare, ma allora era più o meno plausibile, oggi molto meno. Di fatto si tratta di una strategia in qualche misura censoria, no? I libri che non rientrano nelle etichette predisposte dal sistema di vendita librario non li trovi più, e sono quindi i libri che normalmente sono i più interessanti fra una cosa e l'altra, no? Perché quelli facilmente etichettabili, insomma, lasciano un po' il tempo che trovano. Quelli dove non sai quale scegliere, quale etichetta scegliere, perché non sai se è filosofia, sociologia, narrativa, antropologia o cose, quelli non li compra nessuno, perché dove li mettono? In antropologia, in sociologia, in filosofia, in narrativa, no? Ci sono gli scaffali, avete presente come funziona? Questo discorso è un discorso estremamente complicato, perché torna a quello che vi dicevo prima delle votazioni e delle valutazioni, no? Se tu cominci a mettere insieme le valutazioni e le etichette, un sacco di roba che si perde, un sacco di roba che scompare, che possano essere oggetti, che possano essere libri, che possano essere teorie, che possano essere film, no? Tutto quello che ha un senso un tantino più complesso, te lo perdi, c'è poco da fare. E questo mi suggerisce di passare a parlarvi di un mito greco che non credo di avervi già menzionato. Ho parlato già del letto di Procuste?
No.
Direi che è ora a questo punto, oggettivamente. Allora, qualcuno sa che cos'è il letto di Procuste? Ha sentito parlare del letto di Procuste? Procuste non gode di una buona stampa ultimamente. Allora, il letto di Procuste è il mito di Procuste, diciamo, è un mito greco molto, molto arcaico, per il quale c'è un tizio, appunto giustamente Procuste, che è cattivo, è un brigante, e prende il controllo di un passo montano lungo la strada che va da Delfi ad Atene. Mi dovrei ricordare anche il nome del monte, ma ve lo dirò la settimana prossima perché al momento mi sfugge. Allora, come in tutte le storie che si rispettino, Procuste impone un pedaggio. Secondo voi che cosa chiede Procuste per far passare attraverso il passo montano in questione? Soldi, giustamente, no, siamo quelli dei soldi, quindi tutto sommato che altro vuoi chiedere a qualcuno? No, Procuste dei soldi non è interessato. Procuste è interessato ad una conformità. Lui ha un letto, mette i passeggeri, i passanti sul letto, se sono della stessa misura del letto passano, altrimenti li adatta. Ovviamente li adatta in modi non particolarmente socievoli, nel senso che se sono troppo lunghi li taglia, se sono troppo corti li allunga, se sono stretti li allarga e via discorrendo. Insomma, di fatto è un po' una mattanza più che un passaggio. E quindi a un certo punto i politici, i capi di Atene, si trovano un eroe che, se non vado errato, è Perseo, che passa da quelle parti, e dicono: senti, Perseo, qui abbiamo un problema serio, c'è uno che sta facendo un ecatombe sulla strada che porta a Delfi, tra l'altro una strada anche piuttosto importante, e quindi dovresti per favore liberarcene. Ovviamente l'eroe non si tira indietro, perché se no non sarebbe un eroe, non si mette a cavillare, non torna bene, quindi va lì e uccide Procuste. E come lo uccide Procuste? Lo mette sul suo letto. E scopriamo che Procuste non era della misura adatta per stare sul suo letto, quindi succede che alla fine la situazione si risolve in questo modo. Ora, perché parliamo di Procuste, direte voi? C'è qualcuno che ha una vaga intuizione sul motivo per cui stiamo facendo questo discorso su Procuste? Dopo tutto quello che ho detto stamattina, un qualche tipo di traccia potreste anche averla, oggettivamente. Eccoci.
In quanto...
Che soltanto lui vuoi detto. Non si fa.
In quanto siamo tutti una società omologata e tutti conformati?
Siamo nei pressi, però c'è ben altro, perché il problema, come vedremo, è un problema che sta a monte. E da questo punto di vista i miti greci sono estremamente importanti e interessanti da studiare, perché rivelano una serie di meccaniche che evidentemente sono umane più che specificatamente moderne. Prego.
Che forse abbiamo creato un conformismo che in realtà non sta bene a nessuno di noi, neanche a chi l'ha creato.
Anche questo può essere...
Sta cercando di creare un conformismo che non è reale, è ideale.
Questo sì, beh, d'altronde abbiamo visto che è un problema di definizioni, no? Quello, il momento in cui qualcuno ti pretende di dirti che le selezioni e le divisioni che sta operando sono basate oggettivamente, mente. È tutto un problema di definizione, questo lo capiremo andando un po' più avanti. Un attimo che abbiamo una fanciulla in ultima fila che... Sempre che il microfono arrivi, perché qui... Prego.
Gli chiediamo agli altri caratteristiche o comportamenti di cui neanche noi siamo capaci.
E questo è decisamente un altro livello d'analisi che non era ancora uscito fuori, ma che è decisamente molto carino da tenere presente. Ne abbiamo parlato estensivamente, ok?
Che comunque chi definisce il conformismo non è conforme appunto a quello che dice.
Che è quello che diceva la sua collega, sì, va bene, però non è soltanto questo, nel senso che ci sono alcune cose... che vanno messe in luce. Allora, il passo montano è sulla strada che va da Delfi ad Atene. Ora, nel mito di solito tutto quello che c'è serve, non è che si mettano i fronzoli. Per cui, se questo è il discorso, poniamoci un problema. Che c'è a Delfi e che c'è ad Atene? Perché queste due città? A Delfi c'è l'oracolo, giustamente, quello famoso del conoscite stesso, guarda i casi della vita. E quindi la strada che va da Delfi ad Atene, in qualche modo, è una strada lungo la quale il sapere da misterico diventa politico, perché no, è culturale. Quindi di fatto è la strada per la quale transitano e si modificano certi contenuti. Perché è chiaro che il sapere iniziatico non è un sapere a disposizione di tutti, per cui attraverso questo passaggio certe cose, no, cambiano. Il problema è come cambiano. Cambiano grazie a un letto, da quando è arrivato Procuste. E questo letto non viene distrutto dall'eroe. È vero che dimostra che anche chi crea il conformismo non è conforme, però quello che ancora di più dimostra è che sta lì, è inaggirabile. Perché Perseo non è che va in giro a ammazzare la gente coi letti, di solito si porta dietro i bastoni, le mazze, le spade, le asce, quello che volete, ma non li uccide con un letto. Se Procuste deve morire sul letto, quello che il mito ci sta dicendo è che noi del letto non ci possiamo liberare. E questo è uno dei punti sui quali occorre riflettere. Perché di fatto tutto questo mito è la descrizione del processo di conoscenza. Noi tutti siamo Procuste, dalla mattina alla sera. Perché noi di fatto cosa facciamo? Prendiamo un mondo immensamente complesso e lo facciamo diventare un mondo comprensibile. Perché la conoscenza è riduzione. La conoscenza è rinuncia a certi aspetti. Ecco perché il letto. Perché il letto rappresenta ciò che tu puoi conoscere. Tutto ciò che tu non puoi conoscere viene tolto. Quindi alla base, all'inizio, alle radici della cultura, di fatto c'è un atto, in qualche modo violento se vogliamo, c'è un atto di scelta e di selezione. Questo lo vedremo meglio la settimana prossima, perché su questo tema ci sarà da discutere un po'. Però quello che è interessante vedere è questo, ovvero sia rendersi conto che anche col conformismo noi abbiamo un rapporto che è molto più complicato di quanto non sembri. Perché noi interpretiamo come conformismo l'ultimo di una lunga serie di letti di Procuste. Ma comunque a monte noi tendiamo a rendere le cose conformi, perché tendiamo a renderle comprensibili, perché di fatto conoscere è essere d'accordo sull'interpretazione di alcuni fatti, non altro. Dimmi. Quale libro?
Quello che mi ha consigliato lei.
Ah, beh.
Se questo fatto, insomma, della conoscenza convenzionale potrebbe essere ristretto alla nostra cultura più che ad altre nel mondo.
Beh, questa è una bella domanda. Il vostro collega parte avvantaggiato perché sta leggendo uno dei libri più belli che io abbia letto in vita mia, quindi sta un passo avanti. Però sì, prendete questo ragionamento come un ragionamento molto collegato alla nostra cultura, alla cultura occidentale. Altre culture hanno fatto percorsi completamente diversi, quindi, però ecco, dice, di nuovo non è purtroppo qui il posto dove, come dire, dove discuterne e parlarne, perché ce l'avremmo bisogno di 600-700 ore. Però insomma, di fatto sì, noi siamo una cultura che crede molto a questo tipo di discorsi e tende normalmente a trasformarli in... a dar loro più consistenza di quanta non ne serva, tant'è che uno degli aneddoti che il vostro collega sta per trovare ha a che fare con un maestro zen al quale chiedono cosa sia Buddha e lui risponde 5 libbre di seta e tutti dicono è deficiente. No, il problema è che il maestro zen ci sta dicendo che non esistono le parole per definire Buddha e quindi tanto vale scegliene qualunque, non c'è nessun motivo di sbattersi più di tanto. Però, tanto per tornare a una serie di cose che abbiamo già detto, visto lo stimolo, io quel libro lo adoro, a un certo punto uno dei grandi maestri zen comincia a discutere e a confrontarsi con dei grandi scienziati occidentali, i quali ovviamente hanno molto rispetto per lui, chiaramente, no? Eccetera, eccetera, però non riescono a sottrarsi a una serie di punti di vista che sono consolidati nella scienza, no, nella nostra scienza. E quindi gli dicono, ma lei per esempio, maestro, prende le sue decisioni col metodo del mille foglie. Qual è il metodo del mille foglie? È prendere una serie di steli di una pianta che si chiama mille foglie, lasciarli cadere e interpretare la configurazione che ne esce per prendere una decisione, un po' come Shanghai, non so se avete presente quello. Allora gli dicono, è ovvio che no, questa cosa non ha fondamenti, perché insomma le decisioni si prendono sulla base di evidenze empiriche e di dati. E il maestro gli risponde, ok, allora parliamo un attimo della vostra strategia, no? Quando è che voi ritenete di avere abbastanza dati per prendere una decisione? E questo comincia a essere un tema interessante, no? Quando è che noi riteniamo di avere abbastanza dati per prendere una decisione razionalmente fondata, come esigiamo spesso e volentieri di fare? Cioè, quando è che noi sappiamo di avere abbastanza dati? Quando li abbiamo raccolti tutti? E noi sappiamo quali sono tutti i dati che ci servono per prendere una decisione? Non so se vi siete mai posti il problema. Lo decidiamo noi. Il vostro collega è particolarmente sensibile su questo argomento. Di fatto, gli dice il maestro Zen, voi raccogliete dati, poi a un certo punto decidete che sono abbastanza. Che è esattamente quello che io faccio col mio sistema delle mille foglie, però perdo molto meno tempo a raccogliere dati che poi non uso, perché la decisione del momento in cui il dato è sufficiente per farti scegliere è del tutto soggettiva, non c'è scritto da nessuna parte che si accenda una luce verde, ok, adesso puoi decidere, sei tu che dopo aver fatto tutta una serie di passaggi decidi che sono abbastanza, ma questo essere abbastanza non è fondato su nulla, non so se vedete la questione com'è, no? Perché... Oh, se non mi state seguendo ditemelo, perché queste cominciano a essere delle lezioni universitarie. Alla fine, dopo 2 mesi ci siamo arrivati. Allora, il punto qual è? Che ragioniamo su questa pretesa, ovvero sia di avere i dati necessari. Ok? Come faccio io a sapere, come potrei fare a sapere che i dati sono abbastanza? Cosa dovrei ottemperare per poter dire ho abbastanza dati. Su, sforzi un po', sforzi immaginativi, qualcosina. L'istinto non fa, no, diciamo, arriviamo dopo all'istinto. Qui dovremmo, stiamo ragionando in termini razionali. Dovrei sapere di aver raccolto, che ne so, l'80% dei dati disponibili? Ci fideremmo sull'80%? Più o meno, mi sembra che deve fare. Oh, ora, perché io possa sapere quant'è l'80%? Che mi serve ancora a monte? Eh? Dei canoni? Non tanto. Ho sentito qualcos'altro? Sapere quant'è il totale. Esatto, magnifico. Ora, quando è che io so quand'è il totale di qualcosa che sto ricercando nella nostra vita? Ecco, il problema è esattamente quello. Quindi, come vedete, se io decostruisco un minimo le pretese, mi trovo con un mazzo di 1000 foglie in mano, perché l'unico modo per il quale io potrei sapere quando ho raccolto abbastanza dati per prendere una decisione sarebbe conoscere perfettamente tutto l'insieme di dati connessi a quella decisione lì. Ma se io conoscessi anche soltanto quali dovrebbero essere tutti questi dati, la decisione la potrei prendere. La prima. E il problema è che io non sono assolutamente in grado di conoscere il 100% di quello che è coinvolto. Perché? Perché la mia decisione si fonda su una conoscenza, come abbiamo appena detto, che è una conoscenza che riduce. Quindi per essere arrivato a un punto nel quale esiste un dato, io ho già rinunciato a cose. E non so manco a quali cose ho rinunciato, questo lo vedremo un po' meglio la prossima volta. Però di fatto il problema è esattamente questo, cioè io pretendo, tutto quello che pretendo dalla scienza, oggi come oggi, si fonda su un falso assunto preliminare, che è che la conoscenza sappia tutto di un qualunque tipo d'argomento. Se vi ricordate, come dicevamo la volta scorsa, la scienza sa tutto di quello di cui riesce a sapere tutto, che non è la stessa cosa. Perché abbiamo visto che il mondo è in gran parte descritto da tipi di equazioni che la scienza non è in grado di risolvere. Qual è la strategia in questi casi? Sostiene che non sono importanti. Ma tanto per farvi un esempio, noi abbiamo ad oggi, non so, forse sarà pure aumentato, però ad oggi sappiamo lo scopo del 2% della materia del DNA. Il restante 98% lo abbiamo interpretato come spazzatura del DNA. E sembra un po' forzato pensare che in una questione così economica e intelligente come la natura il 2% abbia senso, il 98% no. Però noi facciamo così, perché del 98% non abbiamo la più pallida idea di che cosa serva. Noi stiamo facendo un progetto, stiamo spendendo milioni di euro per un progetto di modellizzazione informatica del cervello e non abbiamo la più pallida idea di come funziona il cervello. Abbiamo vagamente, sappiamo qualcosa, ma fra questo e fare dei modelli che poi possano essere un algoritmo che si trasforma nella presa di decisioni che saranno significative e vincolanti per la gran parte di noi, c'è una certa distanza. Però ce lo stiamo scordando, perché noi non ci ricordiamo più del letto di Proguste, noi ci ricordiamo soltanto che c'è una realtà, che questa realtà la si sia costruita tagliando cose e mettendo via altre cose, non lo sa più nessuno. Secondo noi la realtà che c'è è esattamente uguale a quella che io sono in grado di dire. E questo genera una serie di enormi problemi. Ci siamo fin qui? Quindi, quello che va ritenuto di questo discorso per il momento è questo, ovvero sia che la conoscenza è frutto di riduzione. E questo è inevadibile. È inevadibile perché il nostro cervello, per quanto sia uno strumento magnifico, non è in grado di comprendere la pienezza del mondo. Semplicemente, il mondo è troppo complicato. Tant'è che poi diventiamo conformisti proprio anche nella scelta della penna e del quaderno, perché è talmente complicato tutto che tu semplifichi sempre di più. Perché non solo c'è la scelta fondante della cultura per la quale hai lasciato da parte cose, questo lo vedremo meglio la prossima volta se non dire, ma ci sono poi tutte le altre semplificazioni che fai tu, perché comunque il mondo in cui vivi è sempre troppo complicato. La nostra cultura in sé è troppo complicata. Allora che c'è? C'è uno che ti aiuta a capirci qualcosa che si chiama Donald Trump. No, ci rendiamo conto di questo o no? Perché se uno non mette a fuoco la questione, gli sfugge l'importo della questione stessa. Capite? Cioè qui c'è chi si affida a Marine Le Pen, a Putin, a Salvini, a Renzi, a chi ve pare, per cercare di capire qualcosa. E questo è devastante, perché indica cosa? Una totale incapacità di lettura della realtà autonoma, che era esattamente il problema dal quale siamo partiti alla prima lezione. Cioè, se tu non sei in grado di interpretare il mondo, devi affidarti a tutta una serie di semplificazioni, perché è l'unico modo che hai. E comunque, anche se tu sei molto preparato, anche se hai una grandissima cultura soggettiva, comunque ti devi ricordare che stai sempre semplificando. Questo è il punto centrale. Non esci. Ecco perché il mito è così terribilmente realistico, perché il mito ti dice: guarda che dal letto non esci. L'unico modo in cui tu puoi in qualche misura, come dire, compensare questa tua necessità di riduzione è renderti sempre costantemente conto che stai riducendo e ricordarti che c'è altro, e quest'altro spesso e volentieri può essere più intelligente e più interessante di quello che hai scelto tu. Però è una ginnastica assolutamente sfinente, soprattutto oggi. E questo qua, dov'è che lo vediamo proprio al massimo della sua evidenza? Nei rapporti dell'intercultura, no? Questo è quello che vedremo la settimana prossima. Perché i migranti, gli estranei, gli stranieri ci creano tutta sta apprensione? Per quale motivo? Perché sono la dimostrazione che ci sono altri modi di vedere il mondo. Semplicemente. Che il nostro modo di vedere il mondo non è il, con la maiuscola, modo, ma è un modo. E ci sono milioni di altre persone che lo vedono completamente diverso, lo stesso mondo, non altro, perché lì sarebbe facile, beh, ognuno c'è il mondo suo, ma questi arrivano qui e me reinterpretano casa mia secondo i loro criteri. Oh, ma se saremmo mica impazziti. Casa mia, è fatta così, non c'è modo di cambiare, non può essere che sia modificabile, no? Altro che esperimenti di etnometodologia, qui stiamo molto più avanti. Ecco perché c'è questo perenne problema che stiamo vivendo, perché noi non solo ci troviamo a convivere con una diversità culturale estrema oggi come oggi, ma abbiamo anche molti meno strumenti di capirla di prima, perché noi oggi siamo molto più conformisti di prima, perché non ce la facciamo più a reggere, perché il mondo è ridiventato complicato come prima che lo semplificassimo, e quindi non ci capiamo più letteralmente un accidente. Usiamo strumenti antichi, usiamo strumenti sbagliati, abbiamo una serie di idee che sono del tutto discutibili, nessuno ce lo dice mai, è un po' un problema, serio. E quindi violenza, scontri, intolleranza, fondamentalismo, razzismo, populismo, metteteci un po' quello che volete, è tutto abbastanza coerente una volta che lo cominci a mettere a fuoco in un certo modo. Non c'è da stupirsene più di tanto. No? Certo Trump, quindi, per carità, è perfino al di là dell'immaginabile, però ecco. Di nuovo, no? L'immaginazione a volte non ce la fa a fare certe cose, invece te trovi uno che... Oh, ho visto non so più quanti comizi, non ho capito se stanno... mi fanno vedere sempre lo stesso o è lui che ha quattro gesti in tutto, perché è sempre uguale. Ha sempre sta manina così, a boccuccio, a cucciolino, e i capelli, vabbè, i capelli, ve li risparmio. Ma è impressionante. Ho detto, ma che è questa, una moviola di quello di ieri? Perché era da un'altra parte, lo sfondo era un altro colore, però lui era identico. Non vedi che roba. Fantastico. Vabbè, comunque, detto questo, domani? No, domani votano in America, così se damo il pensiero. No, finalmente sapremo se dobbiamo beccarci sto pupazzo per tutti i prossimi 4 anni o meno. Io sono terrorizzato alla prospettiva, però detto proprio così non passa. No, domani non c'è lezione, giovedì non c'è lezione, vi ricordo. Quindi, ci siamo più o meno? Sicuri che abbiate capito tutti? State mentendo sapendo di mentire, ve lo dico, però io conterei però veramente che questa settimana vi guardaste un po' gli appunti, perché siccome dalla prossima cominciamo a parlare di cose un attimo più complicate, gradirei che quanto detto fosse perlomeno messo via e avesse un minimo di forma. Ok? Ci vediamo martedì prossimo.